Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, decine di morti in Libano a causa dell'intensificarsi dei raid israeliani. Il titolo questa mattina sul sito della BBC conferma che la situazione in Medio Oriente si sta rapidamente deteriorando e che le armi, ancora una volta le armi, la guerra e non un'intesa, potrebbe essere l'esito finale di queste settimane. Almeno 31 persone sono state uccise negli ultimi attacchi israeliani in Libano, tra cui diversi bambini, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 100 siti infrastrutturali e combattenti di Hezbollah in quella che è stata una delle notti di bombardamenti più intense dall'inizio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti a metà aprile. Allora la notizia giunge dopo che Netanyahu questa settimana ha dichiarato di aver dato istruzioni per premere in modo ancora più forte contro Hezbollah, quindi come dire la volontà di andare verso un'intesa appare da parte, soprattutto in questo caso del governo israeliano, appare piuttosto vaga. A tutto ciò si aggiunge anche la ripresa di limitati raid americani sull'Iran. Ecco l'apertura del New York Times: gli Stati Uniti hanno percepito minacce dall'Iran prima di riprendere gli attacchi, dichiarano funzionari dell'amministrazione. Secondo appunto questi due funzionari americani che la New York Times ha ascoltato, ha sentito anonimamente, l'Iran avrebbe schierato navi posamine nello stretto di Hormuz e ha fatto volare droni d'attacco vicino a navi americane, azioni che hanno provocato appunto la preoccupazione americana, il timore di essere attaccati e che quindi hanno provocato gli attacchi statunitensi nelle prime ore di martedì. Poche ore dopo però il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha promesso una risposta decisa a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. L'intensificarsi delle ostilità dopo questo periodo, diciamo così, di relativa calma accresce comunque l'incertezza che circonda i negoziati per questo potenziale accordo di pace. Trump e la sua amministrazione continuano a fornire, diciamo, segnali contrastanti su ciò che sta avvenendo. Parlano di un accordo, poi insomma l'accordo sembra non esserci più. Il segretario di Stato Marco Rubio, per esempio, ha dichiarato ieri che i colloqui per porre fine alla guerra sono in corso. Un accordo potrebbe richiedere, secondo Rubio, pochi giorni. Il giorno prima Trump aveva affermato che non c'è fretta di raggiungere un accordo e che il risultato sarà o grande o significativo, oppure non ci sarà nessun accordo. Tra l'altro i principali negoziatori iraniani sono rientrati martedì ieri dai colloqui di pace in Qatar, il che indica almeno come dire, una pausa temporanea nella discussione, nei negoziati. Quindi davvero non si capisce dove si stia davvero andando, quanto l'intesa sia reale o non, piuttosto il frutto del desiderio dell'amministrazione di mettere fine ad una guerra sempre più devastante, pericolosa per il Partito Repubblicano alla vigilia del midterm. Tra l'altro le voci più critiche per un possibile accordo con l'Iran, che non contenga però appunto, come sembra, soluzioni chiare per il nucleare, per i missili balistici, appunto le voci più critiche del possibile accordo con l'Iran vengono soprattutto dai repubblicani, si fanno strada tra i repubblicani. Ecco il Guardian: gli Stati Uniti colpiscono l'Iran mentre Trump subisce critiche per il suo disastroso piano di pace. Scrive il Guardian: Donald Trump si trova ad affrontare crescenti critiche da parte dei repubblicani per il piano proposto per porre fine alla guerra, che secondo quanto riferiva conteneva importanti concessioni da parte di Washington. Cioè Trump vuole a tutti i costi ad arrivare ad un accordo, fa concessioni che però il suo partito, i falchi nel suo partito, come dire, non gradiscono. Un accordo potrebbe essere ancora imminente, si chiede il reporter diplomatico del Guardian. In realtà così non sembra, appunto l'accordo non sembra prossimo, per far apparire comunque il suo accordo più corposo, più conveniente per gli Stati Uniti e Israele, Trump nei giorni scorsi ha detto che appunto vuole un allargamento degli accordi di Abramo, quindi il riconoscimento di Israele da parte di una serie di paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. Si tratta al momento di una richiesta irrealistica e irricevibile dai paesi, da molti paesi arabi, anche perché l'offensiva di Israele continua non solo in Libano ma anche a Gaza. Apertura di Haaretz. Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas in un raid a Gaza City. Mohammed Odeh, capo dell'ala armata di Hamas, è stato ucciso martedì in un raid israeliano a Gaza City, lo conferma il ministro della difesa israeliano Israel Katz. Odeh è stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. Secondo quanto riportato dalla rete di notizie palestinese Quds, che cita fonti locali, il comandante numero 4 dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato e mandato a incontrare i suoi compagni nelle profondità dell'inferno, dichiara appunto Katz, il ministro della difesa israeliano, in un comunicato. Katz si congratula con l'esercito israeliano, con i servizi di sicurezza Shin Bet per la loro brillante operazione. Va detto appunto Odeh era tra gli artefici, tra gli architetti del massacro del 7 ottobre. Katz ha anche detto un'altra cosa, e cioè che sarà attuato il piano di emigrazione volontaria da Gaza, tutto nei tempi e nei modi previsti. Quindi l'obiettivo israeliano si conferma quello di uno svuotamento della striscia dei suoi abitanti, con la successiva e progressiva presa di controllo, sovranità da parte di Israele. Allora, a proposito di Gaza, magari molti ricorderanno l'enfasi, la pompa con cui Trump presentò il suo Board of Peace, no? Ecco, che fine ha fatto però quel Board of Peace? Se lo chiede il Financial Times, che ha un pezzo con questo titolo. Il fondo del Board of Peace di Donald Trump è vuoto. Nonostante le promesse di donazioni per 17 miliardi di dollari, l'organizzazione è in una situazione di stallo, senza alcun finanziamento per i progetti di Gaza, cioè nessuno ha dato un soldo. Vi leggo l'attacco. Il fondo ufficiale del Board of Peace di Donald Trump è vuoto e l'organizzazione è bloccata in un limbo legale e politico che ha bloccato i progetti, se mai ci fossero stati, questo lo dico io, di ricostruzione di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti aveva descritto il board che ha sollecitato quote di adesione a vita di $1 miliardo dai leader mondiali. Trump aveva descritto questo board come una delle organizzazioni internazionali più importanti mai create. Gli stati membri avevano promesso $7 miliardi per questo pacchetto di aiuti per Gaza e Trump ha promesso ulteriori $10 miliardi di finanziamenti statunitensi. 4 mesi dopo la sua istituzione, scrive il Financial Times, il fondo finanziario del board, istituito dalla Banca Mondiale, non ha ricevuto alcun denaro dai donatori, non è stato depositato un solo dollaro, cioè non hanno un soldo, sostanzialmente dovevano avere $17 miliardi. Allora, velocemente alcuni altri titoli. Washington Post: Paxton sconfigge Cornyn al ballottaggio in Texas dopo aver ottenuto l'appoggio di Trump. Il senatore John Cornyn è diventato il secondo senatore repubblicano, c'era stato anche quello della Louisiana, a perdere Bill Cassidy, a perdere ancora una volta perché Trump ha appoggiato il candidato più radicale contro l'establishment repubblicano, appunto questo Ken Paxton, che tra l'altro era attorney general in Texas, ha diversi problemi legali. Comunque si conferma una cosa, che Trump tende ad appoggiare candidati contro l'establishment del suo partito, e questo, come dire, preoccupa ovviamente quelli che vengono cacciati, ma preoccupa anche per il voto degli indipendenti a novembre. Va ricordato una cosa per capire l'importanza della vicenda: questa è stata la primaria per il Senato più costosa della storia. Torno per un momento al Guardian, c'è una notizia diciamo piuttosto terrificante: distruzione planetaria a velocità accelerata, testimoni della scomparsa dei ghiacciai eterni dell'Indonesia. I ricercatori impegnati a documentare gli ultimi ghiacciai tropicali dell'Oceania hanno scoperto che la restante neve eterna nella regione regione indonesiana della Papua Occidentale, ha perso quasi del tutto il suo ghiaccio. Al Jazeera, naturalmente spaventati, ai musulmani indiani vengono negati gli spazi pubblici per le preghiere dell'Eid. Dall'obbligo di pregare a turni al divieto di andare a pregare nelle strade, ai musulmani viene negata la possibilità di celebrare l'Eid in modo visibile in India. Concludo con un reportage che vi segnalo da Le Monde. A Versailles la camera da letto privata di Luigi XVI è stata ricreata dopo 40 anni di colpi di scena, partendo da un semplice campione di tessuto che è stato appunto rinvenuto e dai documenti d'archivio. La ricostruzione della stanza e del letto in cui dormiva il re, l'ultimo re appunto prima della rivoluzione, lui ci dormiva da solo, questa ricostruzione, scrive Le Monde, ha avuto la sua dose di episodi drammatici, di colpi di scena, prima di vedere finalmente la luce. Quali siano questi colpi di scena ed episodi drammatici, ve lo lascio raccontare da Le Monde. È tutto con la rassegna stampa internazionale della Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.